Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava, ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino gli spiriti impuri e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. Siamo ancora agli inizi del Vangelo di Marco e la domanda che ci condurrà per tutta la lettura del Vangelo è: chi è costui? Voi chi dite che io sia? Come vedremo, in tutto il Vangelo di Marco non ci sarà mai una risposta definitiva. In fondo anche la pericope di oggi, la gente dice: che cos'è mai questo? Cioè, chi può sapere chi è quest'uomo? Certo si differenzia dagli scribi e i farisei, perché scribi e farisei, come oggi gli avvocati o i giudici, non sono superiori alla legge, non la abrogano, né danno una interpretazione che è superiore al valore della legge. E Gesù sì. Quante volte nel corso del Vangelo troveremo detto: avete inteso che fu detto, ma io vi dico. Quel fu detto è un passivo divino, fu detto, ma sarebbe esatto tra due, Dio disse. Si pone come l'autore della scrittura, si pone come Mosè e sopra Mosè. Ecco perché è un insegnamento nuovo, dato con autorità. Da dove gli viene questa autorità nell'interpretazione delle scritture? Tra l'altro, e varrebbe la pena osservarla, espressa questa autorità in un luogo dove, insomma, perlomeno, se a me succedesse di esporre le scritture, in un contesto di sinagoga, uno terrebbe un po' la luce bassa, non si azzarderebbe a interpretazioni troppo originali, ecco, quantomeno. Gesù si pone come interprete autentico della scrittura, ma a volte anche non solo di una interpretazione estensiva, ma anche di una interpretazione che la sorpassa, che la oltrepassa. Come mai? Chi ti ha dato questo potere? Non solo. Qui vediamo che il potere o autorità, il termine greco è exousia, ed è tipico per indicare il potere di Gesù, perfino sugli spiriti impuri, e questi gli obbediscono. Nota bene che poi lui darà la medesima exousia, il medesimo potere e autorità ai suoi discepoli. È interessante osservare come il Vangelo di Marco, la cosa forse non a voi, ma a qualcun altro potrebbe rimanere un po' perplesso, in fondo incomincia con un grande esorcismo. Come dire che Gesù è venuto ed è qui per liberarci dal potere del male. Potere del male che non è solo una entità astratta, ma è una pluralità di persone. Il demonio, a dire il vero, non è persona, perché essere persona è essere in relazione, e lui non è in relazione con nessuno. ma trascurando queste sottigliezze teologiche o filosofiche, tanto per capirci, potremmo dire anche sì, liberandoci dal male che è anche un male personale, il demonio, anzi una pluralità di demoni. D'altra parte, quando noi diciamo il Padre nostro, possiamo ricordarcene, fra poco lo pregheremo insieme, liberaci dal male, letteralmente in testo greco sarebbe apo tu poneu, che significa dal maligno. In fondo basterebbe mettere una M maiuscola, liberaci dal male, con la M maiuscola. Sapete, forse non potete saperlo, ma i francesi sono sempre molto eleganti, dicono e non dicono l'esprit de finesse. È vero, se voi dite messa su un messale francese, perché per esempio, come è successo a me, qualche volta avete detto messa da delle suore francesi, quando arriva il momento del Padre Nostro, sul messale c'è scritto «Deliver nous du mal», con la M maiuscola. Tanto la gente non sa che è la M maiuscola. Eppure, è interessante che nel Vangelo di Marco solo i demoni riconoscono come il Messia. Sei venuto a rovinarci, io so chi tu sei. Il problema del demonio non è la fede, ci crede come? E lo sa benissimo, lo teme. E in fondo capite che c'è qualcosa di interessante in questo ossesso che viene scosso violentemente, viene straziato dalla parola di Gesù. Essere estirpati dal male o che il male venga estirpato da noi non avviene senza una reale sofferenza. In fondo questo gesto che compie Gesù mi fa venire in mente, almeno simbolicamente, quell'affermazione per la quale nella lettera agli Ebrei si dice che la parola di Dio è viva ed efficace come una spada a doppio taglio. Essa entra nel profondo del cuore, divide i muscoli, com'è che dice esattamente, penetra il profondo del cuore. Sì, è vero. Ed è anche interessante osservare che questo indemoniato stava nella sinagoga, che uno non penserebbe che nella sinagoga o in chiesa possa entrare un indemoniato. Allora capite che noi possiamo lasciarci guidare nella sequela di Gesù non tanto dal demonio che dice sei venuto a rovinarci, ma forse proprio da questo indemoniato che si lascia straziare, si lascia lacerare dalla parola di Dio, dalla potenza, dall'efficacia di Gesù Cristo. Come vi dicevo, nel corso del Vangelo, la domanda chi è quest'uomo, non troviamo mai degli uomini che danno una risposta, salvo alla fine il centurione, perché è un centurione romano, Marco, e scrive a Roma. Ed è il Vangelo, come voi sapete, dei pagani. Marco trascrive la catechesi di Pietro. Sarà soltanto dunque un centurione alla fine a dire veramente, vedendolo morire così, il centurione disse veramente quest'uomo era figlio di Dio. Ma questo è la fine o il fine del Vangelo. All'inizio alla domanda ci stiamo ancora girando intorno. Chi è costui? Comanda con autorità. Insegna con autorità, diversamente dai nostri scribi, i farisei. Comanda agli spiriti impuri. Spirito impuro. Purtroppo della parola purezza o purità noi abbiamo fatto, come dire, un dominio solamente della castità o dell'affettività. E infatti è vero, ci possono essere delle affettività impure. Oggi si parla di amori tossici. Beh, è vero, è sempre stato vero. È un altro modo per dire impuro. perché impuro di per sé significa mescolato ad altro. Come l'oro è puro quando non è mescolato a rame o a ferro, così l'amore può essere impuro quando è mescolato a una dipendenza, per esempio, dipendenze psicologiche, dipendenze affettive, di tutti i tipi. E così questa, e così la parola di Dio ci purifica, cioè ci fa puri, perché tutti noi nasciamo in una sorta di mescolanza o impurità che vediamo nella nostra anima, nel nostro io. Anche gli slanci più generosi possono coesistere con delle motivazioni impure o miste. E questo fa parte della verità di noi stessi. E perciò quell'altra parola dice: la parola del Signore è provata al fuoco. È un salmo che dicevamo stamattina, mi sembra Salmo 11 nel mattutino. La parola del Signore è provata al fuoco, egli è scudo per chi in lui si rifugia. Proprio come il fuoco purifica, cioè fa puro l'oro, perché lo fonde, e fondendolo fa cadere la lega, nel senso di metallo. Il metallo che è mescolato, quando è allo stato liquido, scende e rimane l'oro puro. Così anche per noi la parola del Signore è provata al fuoco, nel fuoco della nostra vita. Le impurità, le ambiguità, le contraddizioni che sono presenti in ognuno di noi decantano e vengono portate via, perché alla fine rimanga l'oro puro. Perciò il libro, mi sembra, della Sapienza dice che i giusti risplendono e sono fatti puri, sono purificati, li ha assaggiati nel fuoco, li ha purificati come l'oro. Avete sentito certamente a qualche funerale questa lettura. In genere non sono quasi mai vere per quelli di cui facciamo i funerali, ma questo è un altro discorso. Allora, che sono stati purissimo purificati dalla vita, però è questo che intendo dire. E allora possiamo chiedere come grazia che la parola che noi ascoltiamo, che in quest'anno desideriamo ascoltare, ci purifichi, ci faccia puri, liberandoci da tutte quelle collusioni o connivenze, non solo con il male, deliver nous du mal, liberaci dal male, ma anche semplicemente con quegli affetti disordinati, per i quali, anziché essere noi a seguire Gesù, desideremmo che fosse Gesù a venire da noi, seguendoci nella nostra volontà. Insomma, in altri termini, chiediamo molto semplicemente. Vedete, i gesuiti sono tutti così, un po' complicati per dire cose semplici. Chiediamo l'amore puro di Dio nostro Signore. Amare Lui e il prossimo con tutto il cuore, non soltanto in parte, con tutta l'anima e con tutte le forze, perché è solo in Lui che tutti gli altri amori non saranno più tossici, ma saranno veri, liberi, fatti puri e fatti risplendenti come l'oro purificato da ogni impurità.